No, volevo solo essere solidale con te, perché sono rimasta colpita e ho sentito cose che non avrei mai voluto sentire. Sì, da te. Nel senso, no, sono giuste. Allora, io sono nata in provincia di Treviso e mi vergogno di come si sono comportate le persone che abitano in quella zona, perché venuta qua ed essendo stata sfruttata come lavoro, come scuola, emarginata, tu puoi, credo che tutti, ognuno di noi ha vissuto questa situazione, non ritenevo che magari il Veneto fosse ancora, la gente fosse più umana, fosse più solidale, non, cioè io sono rimasta spiazzata da questo discorso che veramente, veramente, poi nel tempo ho capito che tutte le volte che riandavo vedevo che comunque alzavano molto di più la testa, erano sfrontati, erano, dico una parola in veneto che la dice tutta, sgrandessoni, loro dicono così, no? Ecco, però non immaginavo mai che avessero, che fossero senza umanità, all'epoca poi, all'epoca, che non era questa epoca che adesso è diventato più del peggiorativo, però veramente questo. Secondo, lavorando ho avuto anch'io come collega una di queste bambine, che però, alla quale però ho capito adesso dal tuo racconto, l'ha raccontato ma non è mai scesa molto in particolari. No, a me è venuta a lavorare, si chiama Rosy. No, no, una di queste bambine infatti aveva ancora i segni dell'acne, non so se ha mai fatto sicuramente un percorso non così pesante come il tuo. Comunque anche lei tendeva a, sì, lo raccontava, ma non più di tanto, poi andava avanti, però si capiva dentro di lei che c'era qualcosa di cui si portava dentro una rabbia, una ribellione, si portava dentro qualche cosa che non aveva mai risolto veramente. L'altra cosa, io ho lavorato in un negozio, lo dico sempre, la Fiera delle Vanità, era un istituto di bellezza, sono capitata lì. La percezione del problema di Seveso, allora le signore e le mogli degli industriali erano le nostre clienti, quindi sì, si raccontava, ma così, due parole all'acqua di rose. Fuori io abitavo comunque, dove abito adesso, in una zona verso Seregno che era comunque più lontano. Sì, c'era questa, come dire, ironia di meno male che la nube tossica è andata giù verso Milano, non è venuta di qua, chissà come mai la Medaspan non è stata presa, e invece insomma erano tutti contenti, però la zona del polo è stata colpita e infatti però sono fortunati, perché poi il discorso che diceva la signora, prenderanno dei soldi, verranno risarciti, gli abbattono le case ma si gliele fanno più belle, va che villa che adesso fa quella là, cioè discorsi del genere, senza contare, senza tener conto del fattore umanitario, cioè sempre l'umanità anche in quel caso lì che è mancata. E Non so, io già allora mi vergognavo del genere umano, adesso sempre ancora di più, e ricollegandoci al discorso della regione Lombardia, che sembra green, che sembra eco, che sembra, ma in effetti ti permette di fare tutto e di poter fare tutto per produrre sopra i corpi degli altri, sopra le vite degli altri. Quindi ci stanno raccontando veramente una grande bugia, e alla quale non dobbiamo credere e continuare a ribellarci e a lottare. È difficilissimo, però bisogna farlo continuamente, ognuno di noi, perché veramente le cose sono sempre in peggiorativo. Questa regione Lombardia è stata un fiasco maledetto, per me è così.
Che il governo.
Vabbè, insomma, mi fermo qui.
Sì, ciao a tutte e tutti. Un po' le cose che ci siamo detti questa sera insieme mi hanno sollecitato su diversi ordini. In particolare una storia che hai raccontato tu poco fa. che mi ha acceso la lucina su un vecchio, così, due vecchi amici che sono sapere e potere. Il problema della, secondo me, che stiamo attraversando e che è attraversato da tutti i racconti, le narrazioni che sono stati portati oggi, è proprio dove viene prodotta la conoscenza e in quale ambito istituzionale la conoscenza può essere appunto prodotta e deve rimanere. Tu, Nick, prima hai detto chi mai potrebbe credermi se raccontassi che c'è una correlazione tra quello che ha subito il mio corpo e quello che il mio corpo ha attraversato nello spazio, quindi un tumore e un evidente problema ambientale. Pare che sia indimostrabile, comunque c'è un certo tipo di conoscenza che è la mia esperienziale, che mi viene espropriata e addirittura sotterrata, da invece un sapere che oggi è tecnico, scientifico. Ecco, io su questo ho una storia specchio su cui ho iniziato a riflettere un po', in realtà venendo qui in Lombardia, abitando in Lombardia. Io sono sarda di origini e effettivamente anche in Sardegna c'è un problema analogo. Vi basti pensare come piccolo il mondo, che parte del napalm prodotto qua è sotterrato e non utilizzato in Vietnam, è ritornato indietro con degli aerei e sotterrato, per esempio, in alcuni poligoni militari, ed è tutto agli atti, tutto assolutamente dimostrabile. Ecco, per via di questa situazione, per via delle esercitazioni massive militari che la Sardegna subisce, per via del fatto che ci sono dei poligoni istituzionalmente considerati all'avanguardia, dove eserciti di tutto il mondo vengono a testare le loro armi, ecco, per colpa di questa situazione le persone si ammalano, muoiono. Una di queste persone, per esempio, è stato mio padre, che nel suo semplicissimo transitare dal capoluogo Cagliari a una località di 500 abitanti per insegnare educazione tecnica alle scuole medie, si è beccato una leucemia mieloide acuta. Però come fare affinché il mio racconto e quello delle persone come me, che siamo degli orfani di guerra, né più né meno, possa essere istituzionalmente riconosciuto e possa avere lo stesso potere di parola rispetto invece a quelli che dicono no, ma la correlazione non esiste, come fai a dimostrarlo? Se non sei morto esattamente nel punto centrale del poligono, è impossibile che tu abbia contratto una patologia del genere. Quindi a me questo discorso mi ha toccato profondamente, proprio perché è l'esproprio delle narrazioni d'esperienza che poi è il meccanismo vincente quando si vuole anche atomizzare la società e quindi in qualche modo rendere le persone anche meno sicure di quello che sanno, di quello che vivono quotidianamente, di quello che esperiscono come comunità. Mi sembra che sì, finché non si scardina questo meccanismo qui, la storia si ripete alla grande.
Sì, è proprio a proposito di questo che dicevi tu, Giulia, abbiamo parlato, cioè è stata più volte citata la direttiva Seveso, no? Allora, per farvi capire, leggo le disposizioni della direttiva. Il censimento degli stabilimenti a rischio con identificazione delle sostanze pericolose. L'esistenza in ogni stabilimento a rischio di un piano di prevenzione e di un piano di emergenza. La cooperazione tra i gestori per limitare l'effetto domino. Il controllo dell'urbanizzazione attorno ai siti a rischio. L'informazione degli abitanti delle zone limitrofe. L'esistenza di un'autorità preposta all'ispezione dei siti a rischio. La direttiva non include le installazioni militari. Quindi, e questo è uno degli aspetti che la Sardegna sta pagando cara, molto cara. Ma se voi leggete un bellissimo libro, l'autore mi sembra si chiami De Feo, Veleni di Stato, su tutte le armi chimiche avanzate che sono state buttate nei mari italiani, in cui noi ci facciamo allegramente il bagno, c'è solo da farci venire i brividi, perché sono dei fusti che stanno arrugginendo e stanno e vengono corrosi dall'acqua marina. Lì dentro c'è l'iprite avanzata dalla guerra d'Etiopia, c'è tutta una serie di cose di questo genere, ci sono in tutti i mari, nell'Adriatico, nel Tirreno, eccetera eccetera. Io vorrei ritornare alla questione ambientale, riprendendo l'intervento di Sandra e della compagna di lei, che non so come si chiama, di Giovanna, perché il nodo chiave secondo me è che una battaglia ambientale che non metta in discussione il modello produttivo non è una battaglia ambientale, appunto è un greenwashing, nel senso che questo è questo modello produttivo che produce morte. Il fatto per esempio che dopo che l'anno scorso, all'inizio dell'epidemia di Covid, si sia detto però stiamo inquinando il mondo, stiamo devastando, sembrava che tutti avessero preso consapevolezza di questo, e oggi ci troviamo un inutilissimo ministero della transizione ecologica. È una responsabilità di questa, è una gran presa in giro, ma una grandissima presa in giro, non solo perché è una presa in giro la transizione ecologica, ma perché non esiste un capitalismo sostenibile e non esistono delle energie rinnovabili che, per il fabbisogno che c'è di energia dovuto al livello di consumo, che anche individualmente, però non ci possiamo sentire noi come singoli e singole la responsabilità, che è responsabilità di un modo di produzione, cioè per produrre le pale eoliche, per produrre i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici, ci vuole tanto di quel carbone che crea un inquinamento. Non so se avete visto il documentario Planet of the Humans, quello prodotto da Michael Moore, comunque si può vedere su YouTube, Michael Moore l'aveva reso disponibile nei giorni della pandemia, e fa vedere il disastro ambientale che portano queste cosiddette energie sostenibili e rinnovabili. Quindi o si cambia il modello o andiamo di fronte a questa questione. Allora vi leggo, questo è un articoletto, si intitola I veleni della zona industriale apuana, quello di cui vi parlavo prima. Chi l'ha scritto è tal Cesare Marchetti, ex ingegnere di processo presso la SNAM Progetti, Tecnipetrol e Tecnimont, ora consulente per energia di progetto. Allora lui fa tutta la storia del polo chimico di Massa Carrara, bla bla bla, gli incidenti, le cose, e poi arriva delle riflessioni finali e dice: certo, quelle fabbriche ci hanno lasciato una brutta eredità, ma come abbiamo riferito erano strettamente necessarie per sollevare l'economia di una zona depressa come quella apuana. Oggi si tende a condannare la chimica, ma tutti noi usiamo i suoi prodotti. Allora sorge il problema: dobbiamo allontanare le fabbriche chimiche, ma poi come potremmo usufruire dei suoi prodotti? Oppure viceversa, accettiamo le fabbriche, ma poi come eviteremo gli inquinamenti? Ovviamente la via giusta sta nel mezzo: costruiamo le fabbriche ma con impianti di depurazione efficaci, come il governo si propone di fare all'Ilva di Taranto. C'è però un'altra via, no? Prima si parlava dell'Italia colonia della Svizzera e delle multinazionali, eccola qua la terza via: costruire gli impianti inquinanti nel terzo mondo e poi importare i prodotti. Si può fare, ma è costoso importare, e poi come abitanti di questa terra ci dobbiamo domandare se è giusto scaricare sui popoli più poveri l'inquinamento e usufruire poi dei prodotti a noi necessari. Il grave incidente di Bhopal in India, ci ricordiamo tutti e tutte la Union Carbide, che causò migliaia di morti ed intossicati, pare certo indicare che il costruire impianti nocivi nel terzo mondo è una pratica delinquenziale. No, è il costruire impianti nocivi, ovunque una pratica delinquenziale. Cioè è molto per me è proprio interessante un po' il punto di vista del nemico con la giubba verde, no? Come dicevi prima, cioè che ti fa la finta riflessione per poi dire eh sì, ma noi di questo comunque abbiamo bisogno, quindi ci dobbiamo accollare il rischio, a meno che non lo andiamo ad appioppare ad altri, cosa che peraltro facciamo, perché l'estrazione del coltan per tutte quelle che sono appunto oggi gli smartphone, i tablet, eccetera, eccetera, cioè sta creando morte, sta creando devastazione ambientale, quindi appunto questo è il modo in cui il capitale ragiona, e questo è il modo in cui ragiona appunto chi ha pensato al Ministero della Transizione Ecologica. Quindi è una grande truffa, non facciamoci prendere in giro, perché io sto sentendo tanti discorsi adesso, no, che è venuto fuori che c'è questo riscaldamento, ce ne stiamo accorgendo tutti, fa molto caldo, anche in Artide ci sono 30 gradi, quindi insomma la situazione è preoccupante, no? Però il discorso è sempre quello di al limite mettere una toppa, cioè mai andare ad agire su quella che è la causa principale, la causa, la radice di questa devastazione, di questi problemi. È come se non ci fosse un'altra via, un altro modo di vivere che non sia questo, e invece c'è. I popoli, i gruppi tribali, i popoli dell'Amazzonia ce lo stanno insegnando, i popoli indiani, Vandana Shiva, le battaglie dei contadini indiani, ce lo stanno dicendo in tutti i modi, i nativi americani che dicono quando tu fai una cosa devi pensare all'effetto che ha sulle prossime 6-7 generazioni, no? Il capitale invece ragiona sul brevissimo termine, che è il termine del profitto, non ragiona sui tempi lunghi, appunto, quindi se poi 40 anni dopo ti ritrovi il cancro, e vabbè, faceva parte del rischio, oppure chissà come te lo sei preso, magari appunto te lo sei preso perché sei andata a abitare da un'altra parte inquinata, no? E quindi è combattere questa logica, però combatterla appunto, ripeto, non individualmente, cioè organizzarci e riportare con forza in primo piano questo tipo di discorso, perché sennò parliamo veramente di acqua fritta. Di acqua fritta, neanche di aria fritta, e quindi è esplosiva l'acqua fritta, lo sappiamo, e soprattutto appunto da una parte legittimiamo poi la vittimizzazione che viene dopo, e legittimiamo anche la colpevolizzazione che ci viene fatta come individui. Sì, ma tu non fai la raccolta differenziata bene, ma è un mondo che devasta l'ambiente, e se io questa cosa di plastica per una volta non la metto lì ma la metto là, è colpa mia che questo pianeta stia andando a rotoli. Ora, io poi ho una coscienza mia, soggettiva, etica, ecologica, ma non è, so benissimo che non è quella che salverà il mondo, e non voglio che sia quella che salvi il mondo. Per me è etica, come ho un'etica delle relazioni, e per me la relazione non è solo tra umani, ma è anche degli umani con l'ambiente, con il mondo non solo circostante, perché poi ormai appunto abbiamo visto i virus si muovono velocemente, e l'inquinamento con le nanoparticelle si sposta velocemente, cioè non è che inquino qui e là non succede nulla, perché il vento porta. Quindi ecco, anche riuscire a controbattere, ma in maniera forte, radicale, questo tipo di discorsi sarebbe veramente importante. E allora, per esempio, ora a Carrara non si sta più muovendo nulla su queste questioni, anzi anni fa facemmo un'inchiesta proprio a Carrara sulla devastazione ambientale e sulla salute data dalla presenza delle cave, no, delle cave di marmo, perché producono sono appunto delle polveri che poi creano problemi di tipo respiratorio. A Carrara c'è uno dei maggiori centri oncologici. Oh, guarda, ma che bravi, no? Appunto, ti devasto e poi però ti costruisco il centro oncologico dove ti curo. Noi facemmo un'inchiesta per capire questa relazione ambiente, salute, territorio come fosse percepita dalle persone. Ora, l'economia carrarina non vive del marmo, perché il marmo viene estratto devastando il territorio, devastando le montagne, e viene poi mandato in Nord Africa, in India, eccetera, dove costa meno lavorarlo. Quindi anche tutto l'indotto, le segherie, cioè ormai sono rimaste poca roba, no? Però facendo l'inchiesta invece emergeva una percezione della gente completamente diversa. Per cui dicevano: ah no, l'economia di Carrara è basata sul marmo. Ah, però, ma tu conosci gente che lavora in cava, quanta gente? Cioè, perché poi è veramente rimasta poca ormai la gente che ci lavora. Ma non solo, dal punto di vista della salute chiedevamo: ma conosci persone che abbiano avuto problemi respiratori? A Iosa, no? Ne conoscevano. Ma secondo te sono legati alle cave? Ma qual è il problema ambientale qui? Ma ogni tanto dai rubinetti esce acqua bianca o acqua marrone. Ora, perché dai rubinetti esce acqua bianca o acqua marrone? Le Apuane sono delle montagne carsiche, quindi sono piene di gallerie, di hanno falde acquifere, e tu l'acqua non sai che corso faccia, no? Dentro la montagna. C'è un bellissimo documentario, Le vene dei monti, che parla delle Apuane, fa proprio vedere questo. Ora, perché l'acqua esce bianca? Perché la marmettola, che è la polvere del marmo risultato dell'attività estrattiva, va nelle falde acquifere e le inquina. L'acqua esce marrone perché quando piove tanto il fondo della falda si smuove, e quella falda come fondo ha tutti gli oli esausti dei macchinari che lavorano in cava, e quindi la gente dal rubinetto si beve l'acqua con gli oli esausti. Però questa percezione della cava di marmo come elemento non solo di devastazione del territorio, ma di devastazione della salute, non c'è. Abbiamo proprio fatto l'inchiesta andando nei mercati, intervistando uomini e donne, ed era incredibile questa cosa. E poi scoprivi che era tutta gente che comunque alla fin fine, qualcuno morto di cancro in famiglia, ce l'aveva o aveva il conoscente o... Ok, quindi è proprio, quando prima parlavo di frammentazione, è proprio questo, no? Cioè vedere i tasselli di un puzzle ma non metterli insieme, rimangono dei pezzi insignificanti, non hanno un senso, no? Che senso ha un tassello? Non capisci di che cosa sia, di quale forma sia un elemento. Invece la visione d'insieme, la visione complessiva è proprio quello di cui c'è bisogno. Cioè l'ignoranza che ci hanno indotto è proprio, come dire, un effetto di questa frammentazione, ed è un'ignoranza indotta. Io non voglio colpevolizzare nessuno, però appunto la signora o il signore carrarino che al mercato fermato mi dice: no, le cave non creano un problema ambientale, sì, mi esce l'acqua marrone dal rubinetto e non fa 2+2, a me lascia sinceramente allibita.
Se non ci sono, perché si è fatta una certa, se non ci sono altri. Ah, volevi più?
No, più. No, sono molto contento di questa serata e della convergenza di diversi argomenti, soprattutto contro quello che è la devastazione ambientale e l'importanza che secondo me riveste il femminismo e dell'emancipazione femminile. Volevo anche dire che ora come ora era farla finita con tutte queste facciate che lo Stato, che i diversi governi stanno assumendo tramite come si è parlato di greenwashing, ovvero occhio non vede, cuore non duole, cioè come se una macchina elettrica oppure i mezzi di trasporto elettrici non provochino inquinamento, quando l'inquinamento c'è e viene avviene in altre parti del mondo, cioè comunque nella struttura, nell'estrarre questi materiali c'è un grande inquinamento. E secondo me solo tramite la convergenza delle diverse lotte che si potrà superare questo periodo. E ecco tutto, scusate, sono un po'.
Sì, sono incagliato. Sì, direi che possiamo, visto che sono le 8 passate, tra l'altro vi invito anche questa sera, chi può, chi vuole, ci sono le proiezioni con i documentari dell'epoca, dei giorni successivi alla questione appunto dell'ICMESA. Volevo fare un paio di considerazioni conclusive. Intanto effettivamente c'è il tema della conoscenza effettiva a distanza di 45 anni degli effetti sulla salute, è uno dei problemi più grossi, perché esistono delle indagini epidemiologiche fatte, però sono state molto frammentarie, sono state fatte un insieme di indagini diverse, indagando su alcune specifiche patologie, ma non c'è mai stato un lavoro di insieme, di ricucitura di questi dati. Tutte queste indagini hanno comunque segnalato l'aumento di alcune patologie, soprattutto tumori delle parti molli, leucemie e quant'altro. Però non c'è un discorso che le ricuce assieme, anzi, il paradosso è che anche leggendo queste indagini epidemiologiche, che tra l'altro vengono fatte in Italia, vengono fatte magari dalla medicina del lavoro di Desio, di Milano, dell'università statale, eccetera, però vengono pubblicate su riviste scientifiche americane. Non si è mai capito perché, e quindi anche solo questo è un fatto, cioè non c'è una divulgazione di questi dati. Se vuoi, se impari l'inglese te lo vai a vedere, ci sono, ma se no ovviamente questo ha come conseguenza che pochi sanno, e quello che sai magari è filtrato dai giornali che fanno una specie di riassunto, ogni tanto esce la notizia di questa inchiesta che è stata fatta, indagine che è stata fatta. Quindi effettivamente questo è un problema, e se tu, come si diceva prima, chiedi conto di questo, vieni guardato appunto l'allarmista, ma voi volete per forza che ci ammaliamo tutti, sono le solite cose che si sentono da 45 anni. E, niente, un'altra cosa era relativa al Bosco delle Querce, che è stato citato prima, che effettivamente è un po' un luogo problematico per me, nel senso che diciamo il rapporto con quel luogo da parte di molti qui a Seveso in realtà è un rapporto abbastanza disincantato, cioè lo si sa che intanto non è un bosco naturale ma è piantumato apposta, e poi anche il significato che gli è stato attribuito, no? Perché doveva essere il monumento naturale alla rinascita, come si dice oggi, la ripartenza, la resilienza. Non è un caso che oggi si riutilizzino quei termini, anche per esempio da parte del governo, no? Il piano nazionale di R, non mi ricordo la prima R, e l'altra è resilienza, quindi è entrato in un lessico, in una moda semantica che ha fatto scuola anche da questo punto di vista. Però è una memoria, come è stato detto prima, monca, una memoria deprivata di molti aspetti, e soprattutto è il simbolo di questa narrazione edulcorata di quella vicenda. E basta, comunque non aggiungerei altro. Scusate. Sul Bosco delle Querce, in che senso?
Adesso cosa c'è stasera?
Cosa c'è stasera? No, non c'è niente stasera.
No, c'è un concerto.
No, è finito, credo, ormai. Ah, c'era? Sì, no, dall'altra parte c'era. Sì, oggi infatti una serie di associazioni hanno invece concentrato le loro iniziative, Legambiente, eccetera, al Bosco delle Querce, cosa che Una festa, esatto. No, c'è stato anche un dibattito. Comunque, vabbè, adesso al di là di questo, no, è interessante il fatto che noi, per esempio, negli anni non abbiamo mai fatto nulla sul bosco, ma abbiamo scelto piuttosto il muro dell'Icmesa, perché forse non tutti lo sanno, ma c'è un pezzo di muro dell'Icmesa che è rimasto in piedi e abbiamo preferito andare lì perché ci sembrava un po' una memoria più viva, insomma, più tangibile. E tra l'altro soltanto recentemente è stato messo un pannello per ricordare cosa c'era dietro quel muro. Per anni non c'era niente, la gente che passava vedeva sto muro senza sapere cosa ci fosse stato un tempo.